Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quando verrà il Paraclito che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me, e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Invochiamo dunque lo Spirito della verità che procede dal Padre, perché ci aiuti a cogliere nella parola di Gesù il suo messaggio di amore e di vita. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santissima Trinità, misericordia infinita, io confido e spero in te. Bene, stiamo leggendo i racconti dell'ultima cena. I racconti in cui ci viene narrato l'episodio della lavanda dei piedi, che ci spiega il senso profondo dell'altro gesto che Gesù ha compiuto nell'ultima cena, che è quello dell'Eucaristia, di quel dono di se stesso nel segno del pane e del vino. E stiamo leggendo i discorsi che Gesù ha fatto per accompagnare questi gesti. Questa parte del Vangelo è molto ricca, non ci sono azioni particolari. Beh, ci sarà poi ovviamente il racconto della passione, quindi dell'arresto di Gesù e della sua passione, morte e risurrezione, ma in questi capitoli prevale il discorso, la parola. In realtà il capitolo 15 che leggiamo oggi insieme al 16 e al 17 probabilmente sono stati aggiunti dopo. Noi abbiamo concluso la settimana scorsa con l'ultima frase di quel discorso di Gesù sull'amore, sul dono del Paraclito, nella quale Gesù comandava agli Apostoli: alzatevi, andiamo via di qui. E se noi saltiamo all'inizio del capitolo 18, troviamo, dopo aver detto queste cose, Gesù uscì con i suoi discepoli al di là del torrente Cedron, va nell'orto degli ulivi. Per cui questi capitoli potrebbero tranquillamente essere messi da un'altra parte, ma la redazione finale del Vangelo li ha messi qui. E non è un caso. Noi, al di là degli studi più che giusti, no, per capire quando sono state dette le parole di Gesù, in quale contesto, che cosa è stato interpretato dalla Chiesa e quant'altro, dobbiamo dire adesso il Vangelo che abbiamo è questo qui, e quindi questa è la parola che Dio oggi ci vuole dire. E dobbiamo sempre cercare di leggere bene anche i vari aspetti, i personaggi, i particolari. Niente nel Vangelo si può trascurare. Bene, allora questi discorsi sono un po' il testamento di Gesù, sono gli ultimi. Credo che anche nella nostra esperienza umana i discorsi, gli ultimi discorsi che ci fanno le persone care prima di lasciarci, sono in qualche modo i più preziosi, quelli in cui si riassume tutta l'esperienza di una vita, quelli che restano come ricordo più vivo. Bene, noi leggiamo questi brani proprio avendo davanti Gesù che è pronto a dare la sua vita. Giuda, lo abbiamo visto, era già uscito, si era irrigidito anche di fronte all'ultimo tentativo di Gesù di renderlo partecipe del suo amore, quel gesto del pane, del boccone che gli dà, quella delicatezza con cui Gesù non vuole rivelare il suo tradimento davanti a tutti, eppure egli si chiude. Quindi è già uscito e Gesù sa cosa gli sta davanti. È molto interessante, proprio in questo contesto in cui magari una persona sarebbe angosciata o sarebbe arrabbiata, Gesù invece parla con queste parole che leggiamo anche stasera. Siamo al capitolo quindicesimo, un brano noto sicuramente, ma se lo leggiamo con calma ci accorgiamo di quanta ricchezza c'è in ognuna di queste frasi. Dice dunque Gesù: «Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli». Ecco, fermiamoci qui, poi siamo a metà di questa allegoria della vite e dei tralci. Gesù anzitutto richiama questa immagine della vite, della vigna. Noi non dobbiamo mai dimenticare che Gesù parla a degli ebrei che conoscevano l'Antico Testamento e l'immagine della vigna è molto presente. In genere la vigna indica il popolo di Dio, che è stato piantato da Dio, che è stato curato da Lui, ma che, ahimè, non ha portato frutto, o meglio, ha fatto frutti selvatici. Ricorderete che nei Vangeli sinottici c'è una parabola di Gesù, proprio dei vignaioli omicidi, dove si dice che il padrone aveva piantato una vigna, l'aveva messo intorno un riparo, aveva fatto un frantoio, poi l'aveva data in affitto ai vignaioli e a un certo punto, quando era il momento dei frutti, ha mandato a riscuotere l'affitto, giusto, no? E loro non l'hanno pagato, anzi hanno trattato male i suoi servi, alcuni li hanno uccisi e non volevano pagare. Alla fine il padrone dice: manderò mio figlio, perché di lui avranno rispetto. E sappiamo invece che, visto arrivare il figlio, i vignaioli lo prendono e lo uccidono fuori dalla vigna, e convinti che così la vigna resterà loro. Ecco, già nell'Antico Testamento, ovviamente non si parlava del figlio, ma si parla di questa vigna che non dà frutti. Qui invece vedete quante volte torna portare frutto, fare molto frutto, questo vuole il Padre, no? Che si faccia frutto. E l'immagine indica chiaramente che chi porta frutto è Gesù. Io sono, ricordate che questo io sono è il nome di Dio, io sono il buon pastore, io sono l'acqua viva, io sono il pane, io sono, Gesù usa anche questo senza aggiungere nessun altro sostantivo. Gesù è la vite vera, è colui che piantato dentro nella storia del mondo porta frutto, è colui che è unito profondamente al Padre. La scorsa settimana, quando abbiamo letto il capitolo precedente, abbiamo visto quante volte Gesù fa riferimento alla sua comunione intima, profonda col Padre. Io sono nel Padre, il Padre in me, io e il Padre siamo una cosa sola. Chi vede me, Filippo, vede il Padre, no? Vi ricordate i brani che abbiamo letto? In questo caso usa un'immagine un po' diversa, se volete meno profonda, ma comunque significativa. Io sono la vite, il Padre è il vignaiolo. Una vite può nascere da sola? Sì, no, perché un seme può sempre, però è una vite selvatica. Se invece c'è un buon vignaiolo, la vite viene messa nel terreno giusto, viene coltivata, viene protetta in modo che faccia molto frutto. Io non me ne intendo molto, ma ho sentito qualcuno che è appassionato di viticoltura e che così, che dice che coltivare la vite è una delle cose più impegnative, no? Non è che l'uva viene su così. Tutti i mesi hai qualcosa da fare alla vite. Penso anche ad altri alberi da frutto, no? Ma la vite in modo particolare, no? Se il vignaiolo non cura la vite non può fare frutti buoni. Allora Gesù dice: io sono la vite, il Padre è il vignaiolo. È interessante, no? È come dire ancora una volta: quello che io faccio, i frutti che io vi porto, li porto perché il Padre mi ha piantato in questa in questo terreno che è il mondo, no? Perché vuole che io vi dia il frutto del suo amore. È un'immagine molto bella. E poi subito c'è l'immagine dei tralci. È chiaro, chi sono i tralci? Sono i discepoli. Allora, la vite è Gesù, il vignaiolo e il Padre, profondamente uniti, ma anche noi innestati dentro in questa vite. Per cui capite che quando Gesù parla con questa immagine, ci mette dentro anche noi nella vita di comunione che lo lega al Padre. E nel brano capitolo precedente lo diceva chiaramente: io sono in voi, il versetto 20 del capitolo 14. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Qui dice: io sono la vite che il Padre ha piantato e cura, voi siete i tralci che siete innestati in me. No? Capite sempre il riferimento al Padre. E poi dice che il tralcio deve portare frutto, se non porta frutto viene tagliato, ma non così per il gusto, ma perché porti più frutto, appunto come fa un buon contadino, un buon vignaiolo. Il versetto 3 dice: voi siete già puri, questa purezza che torna. Vi ricordate la stessa frase, Gesù la dice a chi? A Simon Pietro, quando non vuole farsi lavare i piedi, no? Dice: voi siete già, ma non tutti, diceva, non tutti siete mondi, non tutti siete puri, perché pensava a Giuda che lo aveva tradito. Allora dice che voi siete già puri perché? A causa della parola che vi ho annunciato. Anche sotto torna questo riferimento alla parola. La parola di Gesù è una parola che salva, è una parola che purifica, è una parola che trasforma, efficace. È interessante, no? Anzi, Gesù dice proprio all'inizio del Vangelo di Giovanni: è la parola che si fa carne. Ritorno su concetti già espressi, ma sapete come essere a scuola, no? È giusto sempre ripetere la parola che si fa carne nel primo capitolo, il prologo, c'è tutta questa cosa. La legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Questo è ciò che Gesù è venuto a portarci, la grazia e la verità, attraverso la sua parola efficace. E allora Gesù invita a rimanere. Questo termine ritorna tante volte, no? Rimanete in me, come il tralcio non porta frutto se non rimane, così neanche voi se non rimanete in me. Chi rimane in me, se non rimanete in me? Cioè, continua a ripetere, rimanere non è una cosa di un momento, ma indica una comunione vitale profonda, una comunione che tocca tutta la vita, che si estende nel tempo. Allora Gesù dice, se vogliamo portare frutto, non c'è altra strada che quella della piena comunione con Lui. Dice chiaramente, chi rimane in me e io in Lui, l'aveva detto, l'abbiamo ricordato, voi siete in me e io in voi, porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. È chiaro che in questo contesto, nell'immagine della vite, è molto chiaro questo. Può il tralcio, può il ramo fare frutto se è staccato dalla pianta? Evidentemente no, anche un bambino lo capisce. È un legno secco, appunto, che serve solo per essere bruciato. E noi a volte invece pensiamo che al di fuori della piena comunione col Signore, quella comunione che inizia col dono del battesimo e che si porta avanti poi con tutta la vita cristiana, a volte ci illudiamo che possiamo fare da soli, che possiamo vivere la carità, gli impegni, l'evangelizzazione, le cose della vita, ma Gesù dice no, voi siete profondamente uniti a me, io sono in voi, voi siete in me. Se non tenete salda questa comunione, non potete far nulla. È terribile, no, questa frase per certi aspetti, ma è anche molto vera. E poi parla di questo essere gettato via e seccarsi e essere gettato nel fuoco. Non si sa se qui ci sia un riferimento a quello che i Vangeli sinottici dicono quando parlano dell'inferno, no? Il fuoco inestinguibile. Però certamente l'immagine è molto forte. Il destino è completamente diverso, fare frutto o finire nel fuoco. E poi dice in questo, allora ancora, scusate, nel versetto 7, se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, vedete sempre il riferimento alla parola, no? Come sopra diceva che noi siamo puri per la parola che abbiamo ascoltato, così se ascoltate la mia parola, voi potete fare frutto. E aggiunge una frase che adesso, dopo la lettura dei capitoli precedenti, credo è molto più chiaro: in questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Cosa dà gloria a Dio? Cioè, cosa rivela il volto di Dio? Il nostro portare frutto, che è chiaro è un frutto di amore, di accoglienza della parola, di condivisione. Cosa dà gloria a Dio? Gesù. Gesù che ama fino a dare la vita. Perché guardando a Lui e al suo dono d'amore, tu puoi scoprire il volto di Dio. Chi vede me, vede il Padre. Chi vede me, che dà la vita, no? E così, dice Gesù, se noi portiamo frutto, noi riveliamo il volto del Padre. È chiaro che il frutto è l'amore, e infatti subito dopo Giovanni lo specifica molto bene. Io vorrei dare anche qualche indicazione anche poi per il colloquio di gruppo. Se davvero anzitutto noi sentiamo e viviamo questa intima comunione con Gesù e con il Padre, come quella di un ramo innestato nel tronco, nella vite, oppure se il nostro essere cristiano è a volte un po' legato alle tradizioni, ai doveri, agli impegni, ma ecco, c'è questo rimanere profondo nel Signore, qualche volta forse facciamo fatica. Basta chiederci, me lo chiedo io, no? Che fatica si fa quando dobbiamo rimanere, per esempio, nella preghiera? O no? Quando si prega hai sempre 100 altri pensieri molto concreti, magari belli, anche giusti, ma che ti in qualche modo che ti distraggono dal rimanere nel Signore. E poi questo potare, questo essere tagliati. Giustamente una cosa che ci può servire personalmente, che magari possiamo anche condividere con gli altri, è proprio chiederci quali potature della nostra vita ci hanno fatto fare più frutto. È una cosa interessante, perché quando capitano i tagli, in genere si sente solo il male del taglio, o no? Una persona che viene tolta, una situazione che desideravamo e non si realizza, una realtà che ci impedisce di fare qualcosa. No, quanti tagli, quante potature. Poi a volte, pensandoci a distanza e ragionando con la mente di Dio, diciamo, però, se non mi fosse capitato questo, oggi non sarei qui, non farei questo, non avrei fatto quella scelta importante, magari chissà dove sarei andato a finire. I tagli che servono per fare frutto. Continuo la lettura, versetto 9. Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore. Come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi, e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Questo discorso, capite che leggendolo, è un po' come il mare che porta le onde, no? C'è un'onda che bagna e poi arriva un'altra onda che passa sopra quella di prima e bagna dove è già bagnato, ma resta ancora più inzuppato il terreno, e poi un'altra onda ancora. In questi discorsi non c'è una successione logica di temi A, B, C, D, ma si parla di un tema, poi si ritorna ancora con altre immagini, poi si ritorna quasi a volerci far approfondire, non superficialmente, quello che Gesù vuole dire. Notate per esempio quante volte ritorna la parola padre, padre, il padre mio, che mi ama, come il padre ha amato me, tutto ciò che ho udito dal padre l'ho fatto conoscere a voi, chiedete al padre nel mio nome. E quando si parla del padre, Gesù parla sempre di sé. Il Padre mi ha detto questo, io lo faccio, il Padre mi ama, io lo amo e amo voi, ascoltate il Padre come io ascolto il Padre. Vedete che il Padre è sempre lì, vivo direi, no? Proprio in quella comunione profonda che noi sappiamo è il grande mistero della vita stessa di Dio, della vita trinitaria. Qui c'è un discorso che però ci sembra un po' strano. E qual è questo discorso strano? Che Gesù dice, vi ho chiamato amici, vi ho detto tutto quello che ho udito dal Padre, non vi chiamo servi, che bello, dice, vi ho amato, rimanete nel mio amore, vi ho dato la mia gioia, cioè tutte cose che esprimono una profondità di sentimento, di amore, eccetera, e poi però, ecco la cosa strana, si parla di comandamenti. Se osserverete i miei comandamenti, questo è il mio comandamento. Poi ancora dice così, questo vi comando. Ma dice, ma scusa, stai parlando a degli amici o a dei servi? L'hai detto tu, non vi chiamo servi, vi ho chiamato amici, però io a chi comando? A un servo o a un amico? A un servo, no? Ehi tu, vieni qui, fai questo, fai quell'altro. A un amico non do comandi. Ecco, c'è questa apparente contraddizione, tra quell'aspetto, diciamo, di amore, di unione profonda, di comunione, e quest'altro invece che ci sembra vada da un'altra parte. I comandi, vi ho detto queste cose, ve le comando, anche perché dice, è possibile amarsi a comando? Oggi più che mai le persone dicono al cuor non si comanda, no? I sentimenti così. Allora, credo che questo discorso di Gesù abbia molto da dirci, molto da insegnarci. Cioè, che cosa ci vuole rivelare questa parola di Gesù? Ci vuole rivelare anzitutto il dono grande che Dio ha fatto a noi attraverso Gesù. È il dono dell'amicizia di Dio. A noi che siamo povere creature, a noi che siamo, che dovremmo essere i servi di Dio, Dio dice no, io ti amo, io ho dato la mia vita per te, no? Dice nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita, e Dio in Gesù ha dato la vita per me. Non so come dire, sono parole che abbiamo sentito e detto tante volte, ma se una volta sola provassimo davvero a dire, ma è vera sta cosa? Dio ha dato la sua vita per me. Non per noi, per il mondo, per me. Non mi chiama servo, mi chiama amico. Mi dice, ama come io ti amo. Allora, a questo punto si può capire che questo comandamento non è qualcosa che è esterno a noi, non è qualcosa che è legato a una legge scritta che io devo osservare, se lo faccio ho il premio, altrimenti ho il castigo. Perché questo sarebbe ancora un vivere, un rapporto distante, tu sei lì e io sono qui. L'amore porta in sé una legge grande, che è quella della totalità del dono, no? Se io amo davvero una persona, non posso neanche pensare per un momento di non dare tutto a quella persona lì. Come dire, c'è una legge interna a me che mi spinge a questo, che, virgolette, mettiamolo, ma mi obbliga a questo, perché io ti voglio così bene che non posso non fare così. Giusto? La legge dell'amore. Oggi appunto si pensa che invece l'amore sia un sentimento soltanto. Sono tre gli aspetti che sempre dobbiamo tenere presente, 3+1, nel pensare a come agiamo, e sono: uno, il sentimento, certamente, no? Il sentimento ci fa piacere o no una cosa. Adesso non pensiamo al rapporto con le persone. Immaginate che avete bisogno di comprare un vestito, visto che ci sono molte donne, usiamo questo paragone, o un paio di scarpe un po' alla moda, no? Allora andate a Como nei negozi, fate shopping, girate in giro, a un certo punto, che belle queste scarpe, proprio il tipo che mi piace a me. Cosa scatta? Scatta il sentimento, il mi piace, qualcosa che nasce dentro, magari quello che piace a te, alla tua, ma no, non so, no, no, mi piacciono, il sentimento, ok? Questo chiaramente vale per tutto, vale nei rapporti con le persone, ma adesso fermiamoci proprio a un esempio molto semplice. Mi piace, va bene, è sufficiente? No, perché dovrebbe scattare il secondo aspetto, che è l'intelligenza, e tante volte non scatta, l'intelligenza che mi fa guardare il cartellino del prezzo, 650 euro. Com'è, per un paio di scarpe? Sì, perché sono, mi piacciono proprio, ma l'intelligenza mi fa dire, guardiamo dall'altra parte, cioè, capisco che non va bene per me, perché sono molto belle così, ma non posso spendere lo stipendio di un mese per comprare un paio di scarpe. E allora, ecco il terzo aspetto, la volontà che mi fa girare dall'altra parte e mi fa andare al mercato. Le ho trovate a 35 euro, sono così belle. No, non è bello ciò che è bello, ma ciò che costa poco, non so. No, io non voglio banalizzare, ma sentimento, intelligenza e volontà devono sempre agire insieme. Immaginate in un rapporto interpersonale, questa volta non più con le scarpe. Io mi innamoro di una persona, mi piace, quindi scatta il sentimento, capite che non sono le scarpe, qui siamo su un altro livello, no? Ma la mia intelligenza mi dovrebbe far dire, ma questa persona va bene per me, va bene per la mia vita? Voi provate a dirlo a un ragazzo o una ragazza innamorata che guarda quella persona lì, proprio non va bene per te. Cioè, ci avete provato qualche volta, vero? Sì. Si dice che quando uno si innamora perde l'intelligenza, non ragiona più, no? È un grosso problema, perché, intendiamoci bene, è chiaro che io non devo fare le scelte solo perché le ho ragionate, ho calcolato, aspetta, questa ragazza qui sì, è abbastanza bella, sì, perché cioè, poi è abbastanza brava, sì, poi c'ha anche un papà con tanti soldi, metto tutto insieme, poi così, poi e allora faccio i conti. È chiaro, non è questo il discorso, però però l'intelligenza di dire questa cosa va bene per la mia vita, questa cosa è importante per la mia crescita. E quindi, terzo passaggio, scelgo. E quando ho scelto, ho scelto, e dovrei rimanere fedele a questa scelta, anche se mi accorgo che magari le premesse non sono sempre corrisposte, no? Perché è chiaro che poi si cambia nella vita. Stiamo, non dico alle scarpe, no? Perché se le scarpe che ho comprato, magari spendendo un po' di soldi, mi fanno male, è chiaro che io non metto su un paio di scarpe che mi fa ferire il piede, ma immaginate che io ho scelto qualcosa che poi, come dire, cambia la moda, cambia così. Io dovrei dire, ma queste scarpe sono ancora molto belle, molto comode, mi servono, non le butto via, no? Allora, sentimento, intelligenza e volontà. Il più uno che dicevo prima è il corpo, è che tutte queste cose avvengono nella mia realtà personale che è fatta di corpo, no? Di un corpo che si appassiona, che ama, che è ferito qualche volta, di un corpo che non è un vestito che metto e tolgo. Allora, il comando di Dio, il comando di Gesù è il comando di amare. È qualcosa che nasce dentro di noi, perché noi siamo fatti a immagine di Dio che è amore, ma è anche qualcosa che ci si educa a fare. Non so se mi spiego, no? Quando voi ai vostri figli o noi ai bambini diciamo devi essere educato, devi rispettare le cose degli altri, devi... Perché glielo diciamo? Perché siamo convinti che quello è il vero bene del ragazzo, o no? Perché ti insegno queste cose? Perché voglio che quando tu cresca possa provare quella gioia piena di cui parla Gesù. Perché se tu impari a rispettare gli altri, a impegnarti nello studio, nel lavoro, tu potrai essere un uomo, una donna, accolto, felice, che fa tante cose buone, belle, non so se mi spiego, no? Ma questo va educato, è un comando, è un qualcosa che è dentro, ma che ha bisogno di essere indirizzato con l'intelligenza e con la volontà. Voi sapete bene quanti danni ha fatto in campo educativo una certa pedagogia che diceva ai bambini piccoli bisogna far fare tutto quello che vogliono, perché altrimenti restano frustrati. E lì sembra proprio che uno tira fuori la frusta, frustrati, quindi saltano sul divano con un paio di forbici affilate o col pennarello sul muro. Ma sì, perché se tu gli dici poi fermo lì, e no, povero bambino, poi ha un trauma. E allora in questo modo ognuno può fare quello che vuole, può scrivere sui muri con lo spray, può andare in giro con le braghe giù a mezzo sedere, può mettere... Perché tanto, se no si resta frustrati, no? Ecco, io credo che i risultati che abbiamo ottenuto con queste cose sono sotto gli occhi di tutti, no? Giovani e ragazzi che non sanno scegliere, non hanno paura di scegliere, altro che frustrati, no? Che non sanno amare, perché l'amore a cosa è ridotto? A meno di un sentimento. Pensate per esempio, proprio per stare in questo campo, a tutto il grande sfracello che si è fatto nel campo sessuale, dove anche lì, no, non bisogna, se uno lo vuole, per cui ragazzini e ragazzine a 12, 13, 14 anni che vivono già la sessualità come se fossero adulti, che buttano via il loro corpo, che usano il loro corpo per il telefonino, per che ne so io, ecco, Allora, il comandamento di amare non è qualcosa che impedisce all'amore di fiorire, ma anzi è quello che permette all'amore di trovare la sua strada. Ecco perché Gesù può dire amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato, questo è il mio comandamento. Se non osserverete questa parola, non potrete avere in voi la vita. Vi ho chiamato amici e quindi vi comando di amare. Ecco, non so se sono riuscito a spiegarmi, ma è un tema molto importante, no? Anche proprio dal punto di vista religioso, no? Del nostro rapporto con Dio, perché quante volte l'ho sentito dire questo ragionamento, l'avrete sentito anche voi, io prego quando mi sento, cioè quando il sentimento, perché devo andare a messa proprio alla domenica insieme agli altri? Io quando passo da una chiesa entro dentro, sto lì un po' da solo e sono contento. E perché invece devo... Ma, cioè capite, il sentimento è troppo poco, è necessario, ma è troppo poco. Ci vuole anche la volontà, ci vuole anche la disciplina. Ma in tutto, e poi concludo, pensate a uno sportivo, no? Un giovane, una ragazza che hanno un corpo atletico sportivo, no? E che corrono forte, che così. Ma se vogliono vincere una gara, devono mettersi alla scuola di un allenatore severo, o no? Che gli dice, no, adesso tu fai questi esercizi. No, ma io mi sento... No, tu fai questi esercizi. Ma sono stanco, corri in questo modo. No, ma io mi trovo meglio. No, devi imparare a correre così. O uno che ha il talento della musica. Basta il talento? No, ci vuole la scuola, ci vuole la disciplina. Perché il talento si esprima meglio. Altrimenti uno resta soltanto alla superficie, no? Potrebbe dare 100 e resta così. Ecco, gli esempi si potrebbero moltiplicare, capite, no? Il rapporto tra amore, sentimento, interiorità e disciplina, comandamento, legge, chiamatelo come volete. Gesù, che ci conosce bene, dice «Voi siete capaci di amare». Perché voi siete inseriti come tralci in questa vite che sono io, che il Padre ha piantato e che dà molto frutto. Però attenti, se volete portare frutto, dovete imparare a tagliare, a potare, a crescere, a concimare, eccetera. Leggo soltanto l'altro pezzettino, che è quello sulla persecuzione, e credo che è molto facile, no? Cioè, dice Gesù, se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo. Poiché invece non siete del mondo, ma io vi ho scelti dal mondo, per questo il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che io vi ho detto, un servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma faranno voi tutto questo a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Se io non fossi venuto e non avessi parlato loro, non avrebbero alcun peccato. Ma ora non hanno scusa per il loro peccato. Chi odia me, odia anche il Padre mio. Se non avessi compiuto in mezzo loro opere che nessun altro ha mai compiuto, non avrebbero alcun peccato. Ora invece hanno visto e hanno odiato me e il Padre mio. Vedete sempre il richiamo al Padre. Ogni volta che parla di sé, Gesù parla del Padre. Ma questo... perché si compisse la parola che sta scritta nella loro legge, mi hanno odiato senza ragione. Quando verrà il Paraclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me, e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. Vi scacceranno dalle sinagoghe, anzi viene l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio, e faranno ciò perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Ma vi ho detto queste cose affinché, quando verrà la loro ora, ve ne ricordiate, perché io ve l'ho detto. Allora, dopo quella allegoria della vite, dopo quel discorso dell'amore, dei comandamenti, sembra quasi che cambia il tono e Gesù parla di questa persecuzione, di questa fatica, quasi a dire: guardate che portare frutto non sarà facile. Il campo del mondo in cui la vigna è piantato ha tanti sassi, ha tanti ostacoli. Sappiatelo, è un cammino impegnativo, io non vi nascondo le difficoltà. Però, vedete, Gesù dice: non sarete soli, vi manderò un avvocato, no? Il Consolatore, lo Spirito Paraclito. L'abbiamo spiegato l'altra volta, Paracletos è colui che sta accanto e difende, advocatus, no? Colui che io chiamo e che viene ad aiutarmi. Per cui sarà difficile, ma non sei da solo, perché viene da Dio e ti salverà. Poi c'è il riferimento alla persecuzione che faranno anche i giudei, la storia lo insegna, e poi anche, già vi ho sottolineato, il continuo riferimento al Padre. Se odiano me, odiano il Padre. Se ascoltano me, ascoltano il Padre, eccetera. E su questo, possiamo chiederci anche qui quali sono le persecuzioni che oggi un cristiano è chiamato a mettere in conto. Quali sono quelle che viviamo noi? Ahimè, ci sono dei nostri fratelli e sorelle che vivono anche persecuzioni violente. E anche una domanda un pochino inquietante: non è che qualche volta non abbiamo persecuzioni semplicemente perché abbiamo smesso di annunciare il Vangelo? Cioè, vogliamo stare tranquilli e quindi no, io persecuzioni non ne ho mai avute. Forse può voler dire che non hai mai avuto il coraggio di dire, di difendere ciò che nasce dal Vangelo. Non so, proviamo a chiedercelo. Bene, il brano del Vangelo è quello del capitolo 15, la vite e i tralci, dove il riferimento è a Gesù che è la vite, il Padre che è il vignaiolo e noi che siamo i tralci, cioè la profonda comunione che c'è tra noi, il Signore Gesù e il Padre che lo ha mandato. Per cui la domanda era di chiederci se veramente viviamo consapevolmente questa comunione profonda con Gesù e col Padre che è nei cieli, e se accettiamo anche quei tagli, quelle potature che la vita ci fa e che a volte si rivelano proprio preziose per il cammino cristiano. Ecco, era un po' questo. È importante sottolineare proprio questo aspetto che dicevo ora dell'amore e del portare frutto legato all'obbedienza, non soltanto al sentimento superficiale.